Ciao, sono Cecilia.
Ciao, sono Lorenzo, questo è Cocci.
Un late talk di No Name Radio a cura di Scomodo.
Oggi parliamo con Daniele Tinti e Giulia Armeni sul perché fare ridere è più difficile che fare piangere.
Allora, ciao a tutti e a tutte, siamo qua in allegra compagnia di Giulio Armeni e Daniele Tinti e niente, appunto, oggi volevamo incontrare due persone che fanno comicità in modi diversi per indagare appunto il perché fare ridere è più difficile che far piangere. E quindi niente, quello che in realtà è stato il nostro punto di aggancio sulla puntata della comicità è stata la fatica che noi proviamo a performare all'interno anche banalmente di Cocci e nella nostra vita quotidiana quello che è il dover far ridere per forza. E mi sono trovata in più momenti della mia vita a dover barattare il contenuto delle cose che sapevo con la modalità con cui la dicevo, quindi che è molto più importante spesso essere simpatici che essere competenti e che paga molto di più all'interno della società. Siamo costantemente immersi da comicità dappertutto, i TikTok, i Reel, il professore che ti fa la battuta mentre fa lezione all'università, c'è un costante ricerca del momento comico, non è più il momento in cui guardi il programma il venerdì sera o il giovedì sera alla televisione, ma sei costantemente immerso. E quindi volevamo appunto chiedervi se non vi siete un po' rotti il cazzo di dover far ridere le persone.
No, vabbè, allora, tu hai detto performance, no? Cioè il limite tra performance e normalità è un po'... Ci sono delle persone che sono un po' votate, non è il mio caso, però ci sono persone che sono votate un po' a performare, nel senso che sono quelle persone che in un bar si forma un capannello di persone intorno a loro per sentire che cosa dicono, eccetera. E secondo me molta di quella voglia che uno ha di far ridere gli altri nasce non tanto davanti a un pubblico davanti a cui devi performare per forza, ma nasce in nuclei molto più sicuri, tipo la famiglia. Cioè, se uno fa il buffone in famiglia e si accorge che fa ridere la propria famiglia, quello è già un buon trampolino di lancio, secondo me, per provare a fare qualcos'altro. E pure se fa ridere tipo in classe, imitando i professori, cioè ci sono delle zone un po' più sicure, secondo me, dove tendenzialmente capisci se questa può essere un pochino una tua strada oppure no.
E tu, scusate, intervengo, però allora, quando è che hai fatto il passaggio... Cioè, perché sei memarolo. E quindi la cosa meno safe che c'è, cioè i meme poi sono buttati su internet, possono andare, esatto, possono finire ovunque, possono anche essere interpretati male, e tu non hai il controllo di come vengono interpretati.
Però lì c'è il discorso della maschera, cioè che tu mandi avanti la roba, tu ci metti sempre la faccia, no?
Sì.
Nel tuo caso. Quindi invece nel caso dei memer mandi avanti il tuo
esercito di meme.
Letteralmente il tuo esercito di meme, hai letteralmente uno schermo che ti protegge. Quindi in realtà è più rischioso perché la tua roba può circolare in maniera che tu non prevedi, però cioè fa tanto non sapere, sentirti protetto. Fa tanto e ti rende anche più sicuro, più sgravone, cioè molto spesso molti memer li vedi nella vita reale e sul web fanno cose super pesanti e poi in realtà sono dei cuccioli, capito?
E ti è mai capitato di... Scusa, posso...
domande le faccio a noi qua.
Scusa, perché ti è mai capitato di fare un meme dove dice tipo, per gioco, un meme ben costruito... Viva Erduce, lol. E poi invece te lo trovavi condiviso dai ragazzi e dicevano no, proprio
questo
viva.
Non lo so, no, in effetti molto spesso ci sono dei meme che vengono fraintesi, vabbè, questo è anche un po' colpa del fatto che è più difficile distinguere ciò che è reale e ciò che non lo è, ciò che è fake e ciò che non lo è. Però sì, ci sono dei grandi casi di fraintendimento, ci sono, però sono un po' sottili, cioè, quindi non vi sto annoiando, però avevano a che fare con la politica. Poi altri casi in cui proprio veramente, cioè, non delle persone prendono per vere delle cose che non possono essere assolutamente vere, tipo era il periodo delle polemiche sul Jova Beach Party di Jovanotti, no? sul fatto che fosse inquinante, che fosse
Quella brutta
distruttivo per
storia
quella
dell'ambiente.
brutta storia delle spiagge e tutto quanto. E io feci un meme in cui si scopriva che Jovanotti, attraverso un'intervista, si scopriva che Jovanotti era il responsabile del disastro di Chernobyl. Cioè che lui raccontava che nel 1986 era andato a un festival, avevano invitato a un festival nell'Est Europa. Com'è che si chiamava il posto? Ah sì, Chernobyl, e era andato a suonare in una centrale nucleare. Quindi sai com'è la console lì, piena di tasti, ha premuto un tasto sbagliato e lì si è generata sta cosa, però i giornali sollevarono un polverone per una cosa alla fine da niente, no? E c'erano delle persone che avevano detto questa cosa è falsa, Jovanotti non ha mai suonato a Chernobyl nel 1986. Cioè persone difendevano Jovanotti dall'accusa che gli stavo facendo. Quindi sì, effettivamente possono finire possono essere imprevedibili le conseguenze che hanno, cioè come la gente li recepisce, ecco.
Però
Però è
tu,
difficile.
Daniele, cioè nel senso appunto, Giulio diceva del fatto di mantenere una distinzione tra il tuo lavoro e poi la persona che effettivamente ti porti in giro tutti i giorni, però magari è più difficile per una persona che fa comicità e fa stand-up e sei anche un volto riconoscibile, cioè io sinceramente prima di andarti a cercare non sapevo che faccia avessi, perché i tuoi meme, per quanto mi riguarda e per l'accesso che ho io al tuo lavoro, arrivano prima della tua persona. Nel caso magari degli stand-up o dei comici anche più tradizionali che non fanno stand-up ma fanno comicità, la persona e il comico sono qualcosa di inscindibile.
Sì, anche troppo, nel senso che comunque sia sul palco porti sempre una versione di te che fai, diciamo, sistemi a modino per il palco e non sei mai esattamente tu. Però è chiaro che l'interpretazione che ti guarda è ok, tu sei al 100% così, mentre magari tu sei così al 90%, però è vero, sì, mettendoci la faccia, le persone fanno subito l'associazione, tutto quello che mi dici tu ci credi, che non è necessariamente vero, però è un po' inevitabile che le persone lo pensino, sì.
L'altra volta sono andato al Sottoscala a Latina, un locale di Latina,
Certo, salutiamo
e
gli amici del
non
Sottoscala 9 di Latina.
salutiamo, e delle persone del pubblico, poi mi ero fermato a parlare con loro, si parlava anche un po' di stand-up, e uno ha detto una cosa che mi aveva colpito. Ha detto, però questi stand-up comedian parlano troppo di loro, hanno un po' rotto il cazzo, cioè parlano della loro vita personale.
È
E dov'è
proprio
lì?
così,
È così.
appena le persone si stancano di questa cosa, dobbiamo
È
smettere di
finita.
lavorare. Sì.
Però lì dov'è il discrimine tra il parlare di te, cioè la tua esperienza, quando è che, cioè il difficile è non parlarsi addosso, cercare di dire qualcosa di universale partendo
Sì, esatto, la
dalla tua
cosa,
roba.
se sei bravo, in teoria dovresti provare a parlare di te, però raccontando cose o raccontando le cose in un modo per cui quello che dici, anche se è personale, risuona nelle persone che ti ascoltano, o comunque magari le persone ridendo di qualcosa che riguarda esclusivamente te, poi pensano, o neanche pensano, sentono tipo, ah, e quello va bene. Se ridono e da qualche parte c'è un, ah, hai lavorato benissimo.
Sì. Questa roba qui nei meme la si chiama relatable, cioè questa cosa qui che tu è una cosa in cui tu ti rispecchi, cioè se tu becchi il relatable, tra l'altro pagina per esempio memetica romana, relatable Roma Memes,
Li
proprio
salutiamo.
che salutiamo, è questa roba qui che rende anche virale i contenuti di internet, cioè perché la cosa che rende virali certi meme è che tu dici, ah, troppo io, troppo noi, poi lo mandi al tuo amico, no? Dicendo, e così si genera
Amo
tutta
noi.
amo noi, e probabilmente uno nel pubblico che si identifica è un po' quella roba lì, è come se stesse dicendo live, ah, ma sono io, troppo noi.
No, io riprendo quello che dicevamo all'inizio sul fatto di, quello che diceva Giulio sul fatto di entrare in un contesto in cui devi capitalizzare il tuo talento comico, perché io mi ricordo, ma non solo io, perché in realtà mi rifacevo a storie che raccontavano gli stand-up comedian che parlavano nei podcast e dicevano: sì, io ho iniziato a fare stand-up perché me lo dicevano i miei amici, dovresti fare stand-up, o me lo diceva un mio compagno di classe o un mio parente, allora avevo provato e da lì mi ero cioè, avevo iniziato a a fare una carriera. Io ho provato a fare stand up, la mia carriera di stand up è durata 7 open mic o open mic e si è conclusa quando un comico, dopo aver fatto il mio pezzo, è venuto e mi ha minacciato di morte perché pensava che io gli avessi rubato una battuta su Matteo Messina Denaro. E
posso sapere, poi lo bippiamo. Mi devi dire il nome del comico.
Non mi ricordo.
No, te lo ricordi benissimo. Te lo ricordi benissimo.
Forse era,
dai, me lo dici dopo. Ma vabbè. Secondo me già l'abbiamo nominato prima.
E quindi io ho detto: no, basta. Questo è un mondo troppo triste. Perché ero su questi divanetti fuori Milano dopo aver fatto il mio pezzo che era andato malissimo. E lui era venuto e mi aveva minacciato di morte. Io ho detto: no, questa forse non è la mia.
Ma chi è? Ma è uno che fa il comico adesso?
Secondo me sì, però non mi ricordo.
No, vabbè, se non si può dire, ma se non lo puoi dire.
Dopo okay.
Comunque, 7 open mic, carriera dignitosa, non so, pochi 7.
No, infatti io pensavo, ho detto, adesso arriva il mio, arriva il WhatsApp di un produttore e mi dice: siamo pronti a darti tutti i soldi.
Che è quello che succede dopo 7 open mic, più o meno, è lì che diventi ricco.
Questa specie di fantasia, di queste manie di grandezza, e questa cosa non è successa e i miei pezzi andavano tendenzialmente male. Nel senso,
infatti
che...
questo è quello che chiedere, 7 open mic, hai fatto ridere?
Io avevo appunto, ero entrato in questa specie di follia per cui dovevo scrivere un pezzo diverso per ogni serata e quindi ho provato 7 pezzi diversi, alcuni proprio, ne ho fatto un pezzo sull'11 settembre che è andato malissimo, era in questa specie di,
non so,
era
sopra, mi fa già ridere,
un pub
invece.
A Torino, io ero a tanto così dal pubblico, stavo sudando tantissimo e a un certo punto vedevo proprio che loro erano in un'altra parte del mondo. Io parlavo, cioè la comica prima aveva fatto un sacco ridere e parlava, non mi ricordo di cosa parlasse, ma erano cose molto più, diciamo, attuali dell'11 settembre 2001 e quindi, cioè, sono state una serie di cose che mi hanno detto: io non sono capace a fare lo stand-up comedian. E a volte arrivano i miei amici per mettere il dito nella piaga e dicono: ah, ma quando è che torni a fare gli open mic? E io...
Quindi gli stessi amici che ti avevano detto: sei simpatico, fai gli open mic, in realtà era tutto un mega trick per prenderti in giro.
Quegli stessi amici che ti hanno detto, che hanno fatto l'Inception: ma te Al-Qaeda, non pensi mai di dover fare le battute? Quindi hanno fatto tutto loro, è tutta colpa loro.
Esatto, io ero un manichino.
Ma alcuni erano provini? O erano open mic che tu facevi in serate?
Uno, cioè quello dove appunto il comico mi ha minacciato di morte, era un provino.
Cioè, quindi sono diversi comici che provano a diventare... Cioè, com'è che funziona il...
Allora, era una... Cioè, il mondo degli open mic italiani, secondo me, è un film o di... Vabbè, io devo sempre fare sta cosa.
Va bene.
È impossibile. O appunto Boogie Nights di Paul Thomas Anderson... Oppure un film di David Lynch. Cioè, è un... ci sono questi comici affermatissimi che sono dopo di te, che fanno sempre 8 minuti e tu dici: ma io come faccio a competere con queste persone? E poi ci sei tu con gli altri 3 disperati che sono al centro della scaletta, perché i comici bravi li mettono all'inizio e alla fine, e devi tentare di far ridere. E tendenzialmente arrivi sul palco e il pubblico è già... cioè non capisce il tuo linguaggio comico all'inizio. Se non riesci a catturarlo subito, l'hai perso per sempre. E quindi a volte ti ritrovi con queste luci, poi io le ho fatti tendenzialmente d'estate, che stai sudando tantissimo, con queste persone che ti guardano con gli occhi sbarrati e ti senti un po' come, non mi ricordo che comico raccontava, che lui stava facendo uno spettacolo e c'era una persona che stava mangiando una aragosta e si sentiva il crack delle ossa dell'aragosta e invece delle risate, e in quel momento lui si è sentito l'uomo più solo nel mondo.
E posso chiederti la battuta su Matteo Messina Denaro com'era?
Questa è...
Vai, tanto quel comico non gliel'hai rubata. Voglio proprio sapere qual è sta battuta su Matteo Messina Denaro. L'ho detto, fermo!
C'erano i documenti Google, ma...
Con questa sfondo io!
Ma dai, incazzatissimo. Sì, no, quindi arrivi nel... cioè, pensi di poter non sfondare subito, però dici: vabbè, adesso mi costruisco la mia voce. Poi questa pretesa di essere subito riconoscibile, ma è impossibile. E alla fine è un disastro se sei come me, che ha veramente un ego fragile, quindi sì, appena non ho l'approvazione subito delle persone per qualcosa che sto facendo, entro in un loop in cui dico faccio cagare, faccio, già io mi ricordo queste passeggiate dai bar a casa mia in cui dicevo vabbè, faccio, sono proprio un fallito, e quindi ho detto non voglio più provare questa sensazione, se fare stand up vuol dire provare questa sensazione, faccio qualcos'altro e non,
e la provo per quel qualcosa,
esatto, 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 invece di scrivere un pezzo nuovo ogni volta. E sì,
però... sì, comunque potevi buttarti a provare a rifare un pezzo due,
sì,
volte,
esatto,
cioè...
anche...
così mattata.
Tornando alla domanda fondamentale, no, quella là, cioè se è più difficile far ridere o far piangere, no, che è la cosa, cioè è vero che come l'hai descritta tu in queste situazioni è un incubo dover far ridere delle persone, però non sono tanto sicuro, cioè stessa situazione, hai un pubblico davanti, è più facile farlo piangere? Come fai? Cioè gli racconti dei bambini in Africa, cioè è effettivamente più difficile far piangere. Io non sono convintissimo di
secondo
questa
me sull'11
cosa.
Settembre è più facile far piangere. non lo so perché c'è un non mi ricordo, c'è uno spezzone di The Onion, che è il giornale satirico americano, che ha fatto uno spezzone sull'11 settembre in cui c'è un complottista l'11 settembre con un membro di Al-Qaeda, e il membro di Al-Qaeda continua a dirgli no, ma smettetela, noi l'abbiamo fatto. Non è stato Bush, siamo stati veramente noi, e quindi ha ferito nell'orgoglio, ed è un pezzo geniale, e quindi è sul 11, quindi magari è più facile far ridere.
Grandi ospiti di un podcast, comunque un terrorista e un complottista, esatto. Sarebbe bello.
Anche perché cioè il comunque decidere di fare il comico di lavoro devi avere una dose di arroganza e di sicurezza in te anche un po' spocchiosa, cioè nel senso di decidere di fare come lavoro quello che fa ridere le persone, cioè
secondo me più che arroganza all'inizio è talmente tanta la paura, c'è sicuramente del narcisismo dietro, cioè proprio si vede pure da lontano che è un lavoro che richiede qualche forma di narcisismo, perché poi tutti i comici sono narcisisti ma tutti in modo diverso. E secondo me non è neanche arroganza, cioè il desiderio di far ridere, è proprio un desiderio di far ridere, e comunque hai sempre paura, cioè anche quando lo fai di lavoro, comunque prima e fai lo spettacolo che hai fatto già 50 volte, comunque prima di salire sul palco non pensi move sfondo a tutti, pensi Madonna santa, ma chi mi ha fatto, cioè comunque sei teso,
sì,
e la tensione è pure fondamentale, cioè devi sempre essere teso, se non sei teso non va bene, non fai una bella serata se non sei teso.
Riguardo quella paura lì che ti ha fatto ti cachi sotto, no? Anche se l'hai fatto 50 volte quella roba ti cachi sotto, la cosa un po' bizzarra di ad esempio quello che sto facendo io adesso, che io faccio questo spettacolo, si chiama Fuga dall'algoritmo, perché porto live tutta la roba che su internet non posso mettere per motivi di censura, e stando io su un palco insieme a uno schermo io in realtà non mi sono mai sentito, cioè se tu sei uno stand up comedian ti senti completamente nudo, sei tu con le tue parole e basta. Io invece ho questo schermo che mi protegge, che per me è un po' un amuleto, che mi fa, in realtà mi fa essere molto meno teso di quanto potrei essere, però c'è il risvolto che se sì, io ho il terrore del problema tecnico, perché se parte lo schermo è finita completamente.
Dici? Cioè che è così drammatico?
Beh, è tutto basato su quello, quindi ok, se c'è un guasto che si risolve in
3-4
minuti
quello.
Si può fare. Sì, puoi dire che è stato Zuckerberg a boicottare il tuo spettacolo.
Ce l'ha già pronta.
Però se non si ripara, poi sono...
Per fortuna nei locali romani i problemi tecnici non ce ne sono mai. Quindi puoi stare tranquillo perché questa cosa non si verificherà mai.
Penso che sono sempre tranquillo.
Perché non succede mai che ci sia un problema. Mai.
Però tu senza microfono ti sarà capitato di performare senza microfono, ad esempio.
Sì, sì, però pure là duri 30 secondi, perché se le persone non ti sentono dici la faccio a cappella, e poi però ti serve un altro microfono. Cioè senza microfono lo spettacolo non si può fare.
Ah, ok, va bene, dai. Allora,
cioè a meno che non è proprio una stanza così, ma il microfono è la cosa più importante. Cioè il rider che abbiamo noi è il microfono, che è veramente la cosa più importante, e una luce. Basta. Però se non ci sono queste due cose,
se al buio non ti si sente, non è proprio
se non ti si sente proprio non lo puoi fare. Se non ti si vede lo puoi fare molto male, per cui noi chiediamo un microfono, poi lo sgabello, le cose, ma se non c'è il microfono e non c'è la luce salta tutto.
E, però appunto la differenza, io mi immagino anche che la cosa che può andare peggio in un meme, Cioè, anche proprio la prassi, la postura che hai quando ti fa ridere un meme, quando ti fa ridere uno spettacolo di stand-up. Cioè, allo spettacolo di stand-up tu esci, ci vai, magari ti compri pure il biglietto in alcuni casi. Cioè, investi
In quali casi non lo compri? Fammi
Non lo
capire.
fanno gratis.
Ah,
Ce ne sono parecchie in cui.
ok. Sì, giusto, giusto.
E tu vai lì, investi del tempo, cioè sei proprio lì davanti alla persona che fa stand-up. E quindi se non ridi è un grande problema. Cioè, alla peggio io mi immagino scrollare su Instagram. Cioè, alla
Sì.
peggio se non mi fa ridere quel meme, vado a quello dopo. Che poi è anche più difficile emergere.
Però lì l'aspetto demolarizzante sembra una cosa da dentista.
Sì.
Non, vabbè,
Vabbè,
l'aspetto
qui
più
Sì.
spiacevole è che è vero, non c'è quella sensazione orribile di un pubblico che non sta ridendo, ma c'è la sensazione del flop, cioè la sensazione quantitativa tu
Sì.
sei legato, sei vincolato ai numeri, che è una cosa
Certo.
orribile. E arrivi appunto a pensare se una cosa fa meno like dell'altra, ti fai mille problemi. Cioè, ok, un pubblico non ride, però magari capisci, puoi guardarli negli occhi. Scusate questa retorica. Se un tuo meme non ha un certo successo, non ha
Non
raggiunto
capisci
certi numeri,
perché.
non capisci perché. E chiede cos'era l'algoritmo, cos'era l'orario sbagliato, comunque. E quindi
Oppure sono
entri.
io, ti
Oppure sono io.
chiedo.
No, no, e poi
Oppure ho perso il
La
tocco.
conclusione è sempre che
Sempre quello,
sei
cioè.
tu che hai perso il tocco.
Ovviamente.
È sempre, si arriva lì.
Beh, per
Io
forza.
avevo visto un'intervista tua Daniele con Irene Graziosi
Che salutiamo.
che salutiamo su Lusi. In cui dicevi che a un certo punto anche tu eri entrato nel mo magico mondo dei numeri dei social ed eri diventato, cioè, diciamo, ossessionato, nel senso che magari guardavi gli altri comici come stavano andando. Quindi questo in realtà si lega molto, secondo me, a quello che ha detto Giulio
Sì, mi è
sull'hai
successo
perso.
durante il Covid perché non mi potevo esibire e quindi tutto quello che mi era rimasto era Instagram, YouTube e quindi mi erano rimasti solo i numeretti, solo che io tipo Instagram non lo uso quasi mai, eppure su YouTube, al di là del canale di Tintoria, il mio canale c'è uno spettacolo, un video e adesso ci caricherò l'altro questo spettacolo quando finirò di portarlo in giro, quindi non ho sti numeri online che dici oh guarda che numerazzi che c'ho. E quindi quando mi erano rimasti solo quelli, se non, cioè se posso fare lo spettacolo dei numeri non me ne frega niente, dei numeretti di Instagram. Invece là stavo a contare i numeri, che è una cosa malatissima, ti fa solo male. E col Covid sì, ero rimasto con quello e è bruttissimo. Cioè, secondo me se devi contare solo più che numeretti tuoi, se cominci a guardare i numeretti
Aia,
degli
sì.
altri, là proprio ti rovi, perché non serve, ti fa solo male. Che è una cosa che non avevo mai fatto, non faccio, però durante il Covid non ho altro da fare professionalmente che non dire guarda questo quanti follower,
No,
stare
no, vero.
malissimo,
Sì.
Sì, anche perché comunque il vostro lavoro che fate in presenza ultimamente è spopolato anche sui social. Cioè, io la modalità con cui appunto sono entrata a conoscenza della maggior parte di voi sembrate tipo una setta, di voi. Però è attraverso appunto magari Comedy Center,
Central.
Central, oh, non ne
No, ma ha
faccio,
fatto lo
eh.
stesso
Già
errore in
faccio, è mio,
preparazione. Ha fatto lo stesso
è
errore da
mio.
Milano.
Esatto,
Che salutiamo.
che
Stiamo salutando tutti noi.
Salutiamo, un grande saluto.
E vedevo le clip su TikTok e su Instagram e poi magari mi andavo a vedere i video interi, però c'è ed è anche un grande problema la frammentazione di alcuni degli spettacoli interi, che poi vediamo dei pezzi da 1 minuto, 2 minuti, magari ti fa ridere quella battuta, ma lo spettacolo ha fatto cagare in generale, oppure quella battuta ti fa schifo, ma lo spettacolo in sé è venuta una bomba, e quindi tu hai la dispercezione proprio anche del lavoro che fate.
Sì, questo è secondo me un problema soprattutto per i comici che arrivano adesso, perché adesso con Instagram, soprattutto anche con YouTube, hai la tentazione di dare tutto, mettere reel, buttare reel, sperando che l'algoritmo ti premi e così ti fai i tuoi follower. Però poi in realtà se non c'hai lo spettacolo con sti follower, che ce fai? Quindi ti sei bruciato le tue battute su Instagram e su YouTube per far sì che un locale in provincia di Pesaro ti chiamasse, poi vai là e fai un'ora che non hai, non sei pronto a fare un'ora, cioè, ecco, la sensazione, diciamo prima, di non far ridere per un'ora non l'auguro a nessuno, non riesco neanche a immaginarla. Però capisco che se arrivi adesso, la cosa che fai è dici, ammazza, guarda quanti reel con quanti like, lo faccio pure io, effettivamente un po' il metodo penso sia questo oggi, cioè scrivere tanto e buttare tanto online, però scrivere molto più di quello, ecco, il consiglio da comico pelato, se non vecchio,
Che è molto
è
simile,
mo
tra
esatto,
l'altro.
esattamente, scrivete tantissimo perché se dovete buttare tutto online poi vi bruciate tutto quanto un po' per niente, cioè solo per dirvi, ah, guarda, ha fatto ridere sto reel, che però che ci fai col tuo reel divertente?
Io ho fatto esattamente questa cosa, cioè proprio descritta nel migliore. Io speravo che a un certo punto mi arrivasse veramente. Io ho caricato due open mic sul mio canale YouTube, sperando adesso di vedere in tendenza in Italia, ma era impossibile, cioè era un miraggio totale. E appunto io volevo scrivere un pezzo nuovo ogni volta perché pensavo che sarebbe stato capitalizzabile online, cioè sarebbe diventato un reel per poi essere mandato
No,
online.
che ci, cioè, probabilmente se tu avessi continuato inesorabile
Fino a un
ci
certo
stava
punto.
pure, e poi a un certo punto avresti ricominciato invece a lavorare su vecchi pezzi e avresti messo insieme dei monologhi. Però metti che ti chiamava qualcuno, poi tu dovevi andare a fare uno
No, è
spettacolo
impossibile.
e sarebbe stato, l'avresti fatto, avresti fatto bene e saresti morto dentro.
Alla fine funziona così il diventare famosi sui social, cioè tu fai, cioè che poi è la logica proprio del social più che della comicità, cioè tu mandi un video, me ne mandi 20 e uno magari ti va virale diventi, e speri, che poi magari non è la retorica che funziona con la comicità, però è una retorica che sui social va un
No,
botto,
è vero,
cioè è molto vendibile come cosa il fatto che un sacco di TikToker banalmente sono diventati famosi perché gli è andato virale un video. Magari speri che sia il tuo video in cui hai fatto ridere. Vabbè.
c'era una frase che avevo letto una volta, sempre ricordata, che essere famosi sui social è come essere ricchi coi soldi del Monopoli. Questa cosa è.
Quello che uno deve scegliere è cosa vuole da questi contenuti che mette sui social. Se uno vuole diventare bravo a fare stand-up comedy e vuole che le persone lo vadano a vedere, è una cosa. Se uno vuole solo un seguito Instagram è un'altra. Quindi, però con sto seguito Instagram, se vuoi fare stand-up, ci fai poco, perché ci sono un sacco di comici in Italia che vendono molti più biglietti dei follower che hanno e tantissimi comici che vendono un centesimo dei biglietti dei follower che hanno. Poi è sempre più comodo avere tanti follower che avere meno follower, però devi un po' capire quando metti contenuti online con che obiettivo lo stai facendo.
Infatti, scusami,
Sì. No, no, è
vai, vai.
che questa dinamica la si trova anche nella musica, no? Ci sono, so, i rapper più anziani che dissano quelli più giovani dicendo, voi fate milioni di streaming, ma poi i concerti non ci vanno i
È
vostri,
vero,
no?
Fibra in 64 barre diceva, vabbè,
Grande.
ascoltati Sfera perché è più famoso di me, che in realtà famoso vuol dire niente, cioè nel senso Fibra è un mostro
Grande
del
Fibra.
rap e Sfera in realtà è più famoso di lui perché effettivamente c'ha più stream di lui.
Noto qualche rapper a Tintoria.
Sfera 2 San Siro, comunque pure lui si difende.
No, si
Alla
difende senza,
fine.
ma non lo tocca nessuno.
Rapper a Tintoria è venuto Erpiotta.
Erpiotta,
Eh
sì.
sì, mio fratello Erpiotta.
Che
Un
salutiamo.
grande, lo salutiamo. Veramente, veramente un grande. E sono finiti a fare il boomer che dice occhio coi social, ragazzi. Invece alla
No,
fine.
tra un po' citiamo
Se,
la frase di Andy Warhol e abbiamo fatto
se, no,
il
però
paletto
penso anche che se
perfetto.
iniziassi adesso, quello, cioè sarebbe quello il modo che seguirei anch'io.
Sì, che poi la scelta del pubblico è anche una scelta targettizzata, cioè nel senso mi viene in mente appunto tu con i meme di Filosofia Coatta, scegli a che pubblico far
Sì,
riferimento,
no,
cioè scegli a che
infatti
pubblico
questa
parlare.
cosa nel live, una delle prime cose, si ironizza su questa cosa. Cioè, io porto, proietto le. Questo è un piccolo spoiler in realtà, però insomma, proietto i dati, le statistiche sulla mia pagina e quindi dico, in base ai miei dati, voi dovreste essere così, 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 così. E poi comincio, faccio il primo pezzo basandomi su questa informazione qui che ho su di loro. Quindi loro, appunto, una delle prime cose che dico, voi siete targettizzati.
Ma chi è? Cioè, nel senso, io tantissime volte noto che rido ai tuoi meme perché mi sento anche di appartenere a una bolla che ride ai tuoi meme. Cioè,
Sì.
il fatto di, ma per il semplice, cioè, è il proprio. il meme in sé anche, cioè il fatto di essere ripetibile all'interno della stessa bolla in diverse forme, far ridere anche perché è relatable a altri meme che hai visto, fatti simili, e anche tu comunque hai una impostazione anche politica, non dico chiarissima e limpida e che te la prendi sempre con i soliti, così, però diciamo che hai un pubblico di riferimento che appunto è a bolla delle persone che odiano i meme a cui non piace il duce sostanzialmente, quindi una bolla ampia ma non
Sì,
ampissima,
per niente la stessa che ascolta
no, non
Cocci,
credo,
per
non
niente la
credo.
stessa,
Tu non
esatto.
hai detto la parola sinistra, cioè intendi che è un pubblico di sinistra, però
Sì,
non del tutto, eh.
esatto,
Non
non
del
del
tutto.
tutto. Per
Non
fortuna
del
ci
tutto.
stanno
Per
anche i
fortuna,
ragazzi con le
cioè,
idee chiare.
Per fortuna.
Quindi c'è la scelta del far ridere un certo pubblico, vuol dire scegliere anche di non farne ridere una grande
Sì,
altra
però io
fetta.
sono paraculo, cerco sempre di fare delle cose che volendo può ridere anche uno di destra. Non so se
Ok.
questo. Ma agli spettacoli di stand-up quanta gente di sinistra vi è? Perché allora a un certo
Tutta.
punto.
No,
No.
no, anzi, devo dire che poi dipende dal comico, però cioè, è abbastanza
Dovresti fare una
eterogeneo.
percentuale del tuo pubblico
È abbastanza eterogeneo.
eterogeneo.
Sì, poi ma, appunto dipende dai comici. No, la cosa che per
Il tessere di
fortuna. No,
partito ha
non si
smesso
vuole
di chiederle
sbilanciare lui, sta
all'ingresso.
facendo
No,
il
direi
politico.
più persone di sinistra. Cioè, i miei spettacoli mi sembra così a colpo d'occhio che ci siano più persone di sinistra, però.
Spiegaci a colpo d'occhio cosa
Ma lo
intendi.
sapete benissimo, li guardi e dici, vabbè, se siamo capiti. Però allo stesso modo, a colpo d'occhio, dici ci stanno un sacco di persone. Poi adesso, al di là veramente faccio il politico, però al di là delle estremità tra cioè, centrodestra e centrosinistra, a uno spettacolo comico non li distingui a colpo d'occhio, cioè, nel senso.
Certo,
È abbastanza
ridono probabilmente
indifferente,
alle stesse battute.
ma certo. Per fortuna, rispetto alla targetizzazione su YouTube, su Instagram e su YouTube, sia come Daniele Tinti sia come Tintoria, noi abbiamo tipo l'80% di uomini, e invece poi ringraziando il Dio dal vivo è abbastanza pure la metà e metà, che è una cosa che mi darebbe fastidio. Ecco, se fossi un comico per gli uomini mi darebbe molto fastidio,
Quello
invece
è
per
una red
fortuna.
flag del, cioè ti rendi conto? Se ci
Esiste
sono tutti
già.
uomini intorno a te,
Sì.
vuol dire che l'uomo sei tu, no? Come era quella frase?
Com'è che era?
Non ha senso continuare così.
No, poi esiste già Ricky Gervais come comico
Oh
solo
shit!
per. Sicuramente gli
Attenzione!
arriverà questa
Dissing a Ricky
clip.
Gervais!
Sarà lui che ti
Esatto,
nota, ora ti manda un WhatsApp e ti dice:
vediamoci fuori dal tasso. Però per me. Una mia teoria, che non è solo mia ovviamente, è che i comici quando smettono di far ridere, si rendono conto di non far più ridere, diventano offensivi, cioè iniziano a dire che sono stati, diciamo, chiusi in una stretta,
Censurati.
censurati dal politicamente corretto. E per me c'è una traiettoria quasi teorizzabile del comico che fa uno spettacolo molto buono. Uno spettacolo incredibile e poi, o due spettacoli incredibili, e poi dopo c'è un disastro, cioè inizia a fare spettacoli dove se la prende soltanto con una categoria di persone o soltanto, diciamo, inizia a fare solo battute offensive e poi finisce, diciamo, magari ha alla fine della carriera gli danno, fa un ruolo in un film d'autore, gli danno pure un Oscar, però alla fine la traiettoria da comico è stata quella di. Sì, sto parlando di Dave Chappelle,
Sì,
proprio di.
certo, sto parlando di Chappelle.
Ogni
Secondo me più
riferimento è
che
puramente
questione di non
casuale.
far più ridere, lui si è proprio avvitato su se stesso e pensa che i suoi cazzi, cioè lì ecco c'è un livello di narcisismo un po' che è andato oltre, essendo lui uno dei comici più bravi di sempre. Però gli ultimi due spettacoli non sono belli, secondo me, e secondo me non sono belli perché lui pensa che il fatto che a lui gli abbiano rotto le scatole i trans americani perché per le sue battute sia così interessante per noi che lui ci fa due spettacoli sopra dicendo sempre le stesse cose. E invece, sai che c'è? Non ce ne frega niente di quello che ti hanno detto. Sei il più bravo di tutti quando scrivi le battute, scrivi le tue battute. Secondo me lì è più una cosa di voi mi avete rotto il cazzo, mo vi faccio vedere io quest'ennesimo spettacolo dove faccio ancora battute sulla comunità trans americana, che invece io da fan, ma proprio fan totale di Dave Chappelle. L'ultimo spettacolo l'ho visto, che tra l'altro è uscito 2 giorni dopo quello di Ricky Gervais, che pure quello non era niente di che, e stavo là a dire, ragazzi, però, sti cazzi, cioè non ce ne frega niente, scrivete le battute, siete i più bravi del mondo, vi prego.
Invece Bob Burnham ti piace? Che ne pensi? Che
Grazie
dici?
per questa domanda straordinaria. Bob Burnham è strepitoso, ha cioè un talento infinito, è bravissimo. Io per gusto mio, l'ultimo spettacolo, Inside, che è straordinario, però a me piace proprio la stand-up comedy, quindi a me piace quando tu i tuoi problemi li trasformi in monologhi comici. Se mi fa il momento in cui soffri, che è bellissimo, cioè se andassi a teatro e dicessi adesso vado a vedere uno spettacolo teatrale, benissimo, se mi dici che questo è uno spettacolo comico io voglio ridere. Però questo è un problema mio, cioè un problema che c'avevo pure con il Brennan quando faceva Three Mics, che è uno spettacolo dove lui c'ha tre microfoni, in uno fa one liner, in uno fa monologo di stand up, in uno t'attacca il missile, ecco, che è un capolavoro.
Fighissimo.
A me il missile, io non lo voglio il missile, io voglio la comicità. Però questo è un gusto mio, cioè magari avere un millesimo del talento di Bob Burnham, che sì.
Io mi ricordo
fantastico.
Che tu avevi fatto lo stesso discorso nel 2019 quando era uscito Nanette di Anna,
sì,
Gatsby, che cioè eravate tu e Luca Ravenna che parlavate del fatto che stava arrivando un nuovo tipo di comicità, che era la comicità per cui si parla dei propri problemi, diciamo, senza poi alla fine avere una battuta, cioè ovviamente c'erano battute lungo il percorso, ma la punchline non era più il luogo d'arrivo, ma era soltanto appunto delle fermate intermedie. Però è diventato, cioè, una cosa che viene richiesta molto. Io penso a TikTok, che poi quello non è uno spettacolo comico, ma è un reel, o sono veramente 30 secondi in cui si parla, cioè un pezzo comico può essere anche veramente raccontare della tua disgrazia, della tua disgrazia nella vita. Beh, non ti farò la domanda, ma per te anche questa è comicità? No, ovviamente no, però, cioè, sì,
TikTok?
Per me, no, il fatto di fare, chiamiamolo trauma dumping, anche se non è proprio...
Secondo me il trauma dumping, cioè, la comicità è difficile proprio perché tu devi riuscire a far ridere col trauma dumping, cioè, quella cosa devi trovare il modo di renderla divertente per te e per il pubblico. Se non ci riesci, va benissimo, non stai facendo il comico in quel momento, secondo me.
Uno dei grandi temi che creano tensione, a prescindere da come se ne parli e se si riesca a parlarne bene o male, secondo me è la politica, cioè nel senso riuscire, cioè dai tuoi meme emerge un sacco come tema, mi ricordo anche la stand-up di Ravenna che però appunto, ma perché non riusciamo a parlare di politica, o comunque tutto il tema del come affronta la politica anche la stand-up, e nel vedere se effettivamente se ne riesce a parlare, come se ne riesce a parlare, se voi vi sentite liberi nel parlarne, se l'Italia è un paese effettivamente dove si può fare comicità sulla politica, oppure se no.
Io volevo aggiungere solo una cosa a questo, nel senso che per me c'è proprio una tendenza degli stand-up comedian italiani, poi se dico così sembra veramente che siano tutti codardi, ma non è così, però a cercare di, non so, evitare l'argomento per rischiare di essere associati a una figura che magari non è quella dello stand-up comedian, ma più del, diciamo, che poi è una distinzione che esiste solo in Italia, il cabarettista o diciamo figure che poi si sono lanciate in politica. Però io ho visto noi abbiamo citato preparando questa puntata un sacco il monologo iniziale di Louis C.K. nel suo spettacolo del 2017 in cui dice ecco quello che penso sull'aborto, e poi io ho pensato
clamorosa
e poi ho pensato allo spettacolo di Shane Gillis nel 2021 in cui lui proprio fa un monologo, tra l'altro lì è stato fighissimo perché i supporter di Trump pensavano che lui fosse trumpiano e invece i liberali pensavano che fosse un liberale, invece i liberali pensavano lui fosse trumpiano, quindi aveva praticamente, si era inimicato due gruppi di due demografiche diverse, però loro sembra che non riescano a fare altro se non parlarne, cioè se non ne parlano, se un comico durante lo scontro Trump e Biden non si fosse, cioè non si esponeva,
ma secondo me in Italia non ci va proprio di parlare di politica, cioè, ma non ci va perché quella cosa Trump-Biden che loro si divertono a fare, noi l'abbiamo avuto, cioè comunque sia, adesso sto per dire la parola con la B, però 20 anni di Berlusconi hanno proprio plasmato la comicità in Italia, ma in un modo che era insostenibile, la comicità ai media, si è parlato solo di una cosa, o eri contro e facevi il comico contro, oppure eri pro, e 20 anni di quello... E hanno reso proprio per me la chiacchiera politica comica, non mi interessa, cioè proprio non mi interessa né farla né sentirla quasi sempre, e in più i politici di oggi italiani sono già comici, e lo dico, cioè sono volontariamente comici, fanno già tutto loro, dicono una cosa, poi dicono il contrario, poi la esagerano, poi la storpiano, poi dicono i paradossi, fanno già tutti i meccanismi comici. È impossibile approcciare un discorso di un politico o una figura politica adesso e farne la caricatura, perché già fanno, secondo me consapevolmente, la caricatura di se, loro sono se stessi e la caricatura di se stessi, perché così prendono tutto, cioè parlano e si prendono in giro, e così si sono parati alla grande. E questo, unito al fatto che almeno personalmente proprio non mi viene mai di dire oh, Giorgia Meloni ha detto questo, oh, Elly Schlein ha detto questo, proprio una comicità che mi dà zero fantasia. Gli americani adesso hanno trovato il filone Trump-Biden e gli piace andarci dietro, Dio li benedica. Adesso vedremo le prossime elezioni come andranno.
Però posso dire, su questa cosa qui mi ha fatto pensare a un'intervista a Guzzanti che ho visto qualche giorno fa, in cui lui diceva per noi era più facile, perché questi personaggi politici, essendo molto ingessati, era facile abbassarli, no? Fare così. Però secondo me si possono trovare delle contromisure con i politici di adesso, proprio perché sono, cioè io personalmente riscontro questo problema, no? Del avere delle persone che ti danno il gioco troppo facile e che quindi non ti stimola proprio. E io ho trovato una piccola contromisura che si può adottare, secondo me, è renderli, proprio perché loro sono bassi di loro, renderli più elevati di quello che sono effettivamente. Cioè far risaltare la loro miseria, proprio... Tipo, che ne so, se Salvini, non mi va di fare battute sul fatto che lui si mangia la Nutella, perché sono cose da Prima Repubblica, quello scandalizza una cosa da Prima Repubblica. Nel caso di Salvini faccio, che ne so, lui che fa un monologo metafisico sul fatto che ha letto Dostoevskij, cioè, capito? Cioè cerco di dargli uno spessore eccessivo proprio per far risaltare la bassezza in quel modo. Quindi, secondo me, un po' di... Una volta superata questa nausea, una frontiera che secondo me ha proprio scoperto la memetica, secondo me. Ci sono delle pagine, per esempio Fazio, conoscerete Fazio, sì, con sì, la Y, sì, sì. Ha inaugurato questo filone del rendere i politici delle sorte di mali metafisici, no? Poetici, sì, esatto. Crudeli insieme. Cioè ha fatto alta letteratura con quella roba lì, facendo però super satira. Ho anche un'altra pagina da cui io ho rubato tutto, che si chiama Logo Comune, non so se ve la ricordate. La salutiamo e ti ringrazio. Una grandissima pagina Facebook che aveva questo stesso principio qui dell'esaltare il basso, di renderlo, e proprio per quello far risaltare
sì. Io mi ricordo la Kanye West, che anche quella è una pagina.
La Kanye West che è stata una meteora, perché poi si è ritirata dalle scene con grande stile.
Cioè era sulla Kanye, quindi anche quello proprio di esaltare, cioè arrivare a impianto teorico folle per cose un po', diciamo, basse. Però, cioè, poi adesso sembra veramente un comizio politico. Gli italiani vogliono la comicità sulla politica, e il fatto di aver avuto 20 anni di Berlusconi non ha cambiato nulla rispetto, cioè programmi che ci sono programmi che il venerdì sera che fanno proprio quello, cioè prendono tutta l'attualità, la fanno diventare comica, in modo tale che la persona che ha fatto da settimana lavorativa torna a casa il venerdì sera, si è subito tutte le notizie sul cellulare, oppure diciamo è anche stato preoccupato per la situazione del mondo, insomma ha avuto un'ansia per quello che potrebbe succedere. A un certo punto si vede questi programmi che un po' danno, cioè la tensione la scaricano attraverso la comicità, e secondo me serve, ed è anche una cosa che non dico va fatta, però a volte è molto divertente. E per me Trump, per esempio, è un comico pazzesco, cioè ha dei momenti di comicità altissima, ma probabilmente molto spesso involontaria, però riesci, da comico riesci a trovare dei modi per prenderlo in giro, o comunque ribaltare anche questo suo modo di... Cioè Shane Gillis proprio dice questa cosa, che lui fa veramente un sacco ridere.
Sì, no, Trump fa più ridere di tutti, è il discorso iniziale con cui abbiamo iniziato la puntata. Se fai ridere abbastanza puoi diventare presidente degli Stati Uniti d'America, quindi... Sì. Complimenti a Trump, complimenti a Shane Gillis e complimenti ai comici che riescono a fare questa cosa, anche quelli italiani. Poi io non ho questo tipo di curiosità, però ci sono comici che lo fanno ancora adesso e lo fanno pure bene. io proprio per gusto mio non...
No, però rispetto a quello che dicevi tu, è vero il fatto che i comici, cioè i politici fanno un po' tutto da soli. Cioè, se mi viene in mente il comico che guardano i miei, Crozza, che fa comicità molto più tradizionale, però la fa 100% su politica, molto spesso quello che fa è semplicemente mostrare quello che i politici hanno detto durante la settimana o durante il mese. Cioè, semplicemente la comicità è diventata appunto politica nel manifestare in realtà un meccanismo che già fanno da soli. Cioè, il comico ha smesso di parlare del politico perché il politico è diventato il comico di se stesso, cioè la barzelletta di se stesso. E quindi quello che ti fa ridere è la dichiarazione o l'uscita del politico, non più la rielaborazione che il comico dà di quella figura politica.
Allora, ho notato che ci sono dei comici che secondo me si studiano i meme un po', cioè vedo, perché vedo che seguono delle pagine, cioè che hanno proprio, secondo me, cioè vedo anche le pagine che seguono e quindi vuol dire che ci capiscono anche, secondo me. Cioè, vabbè, faccio i nomi, nel senso, non è che è una cosa di... Cioè, Ferrario, ad esempio, segue molte pagine interessanti, anche Luca Ravenna sta... E quindi quando vado a vedere i loro spettacoli, a volte faccio caso al fatto che loro, secondo me, hanno preso in prestito, ovviamente in maniera reinterpretando, eccetera, hanno preso in prestito alcuni modelli, cioè secondo me si vede la loro influenza, l'influenza dei meme come laboratorio, come fucina di idee, eccetera, per portarle, per trasporle. E...
Può darsi, perché comunque i meme che fanno ridere attingono a dei meccanismi comici e poi li riportano in quell'immagine là, in quella scritta là. E quindi se poi quel meccanismo comico viene visto, il lavoro del comico è tutto prendere tutti i meccanismi comici che vedi. Quindi può darsi. Sì, sì,
sì, sì, sì. Una cosa... E poi appunto, cioè ci sono... Poi è proprio questo il discrimine... È strano, perché noi che facciamo meme non è scontato che ci sentiamo comici, no? Mm-hmm. Così, perché
non lo siete adesso,
perché
immagini.
Non lo siamo, no,
perché, no, però perché siete meme, cioè.
Non è scontata questa cosa, perché è tutta un'altra dimensione questa dell'avere lo schermo, dell'andare, certo. Cioè già andare live è una cosa che non è per niente scontata.
Infatti è diverso, nel senso, siete memer, cioè è una cosa effettivamente diversa,
cioè, questa...
non penso che vi sentiate comici, ma manco ve ne frega di sentirvi comici.
È un po' come, appunto, cioè secondo me, essendo una cosa relativamente nuova, poi vabbè, non è nuova per niente, però è un po' come quelle forme d'arte, tipo il fumetto all'inizio, no? Che non veniva tanto identificato, non veniva tanto classificato, poi magari hanno inventato il termine graphic novel per nobilitarlo, no? Cioè, questa cosa, secondo me, molte persone che fanno meme non si definiscono memer, perché non è una cosa, cioè, una cosa buffa, cioè anche io mi vergogno di dire che faccio questa roba, ma perché ancora non è entrata, non è stata sdoganata, ecco così. E penso che anche la stand-up, no? Pino, quando è che si è cominciato a dire faccio stand-up e non faccio cabaret?
In realtà subito, però, perché la stand-up aveva bisogno di separarsi da tutto quello che veniva identificato come cabaret, quindi il mondo televisivo in prima serata su Mediaset, tutto il macro mondo Zelig, che Dio lo benedica, ha tirato la carretta, però poi era quella roba lì. Invece la stand-up in Italia, quando il collettivo Satiria si ha detto mo facciamo stand-up, hanno detto noi facciamo stand-up e non siamo cabaret, quindi è nata molto proprio distaccandosi. Mm-hmm. E quindi, anzi, dovevi dire che facevi stand up.
Però non
adesso la separazione è molto più
paura
liquida.
Di sembrare tipo esterofili, nel senso, vogliono imitare gli americani.
Infatti,
non so.
Entrambi, cioè sotto il fascismo, non avreste un nome per la vostra professione, perché memer e stand up comedian sarebbe tipo il comico in piedi e plasmatore del metaverso, cioè queste perifrasi folli.
Bello plasmatore del metaverso.
Oppure il fotomontatore. Esatto. Fotomontatore.
Fotomontatore. Sì. Ma invece, poi noi diciamo siamo comici, ma voi memer che dite o non dite siamo memer, vi vedete, vi conoscete, cioè
sì,
a Roma,
sì, sì.
In Italia
c'è la scena, sì, sono le scene, ci sono le
e
scene.
Come fate a, cioè tu vai a Milano e incontri un memer milanese?
Sì,
in che
sì,
circostanza?
Sì, sì. Succede così. Purtroppo, appunto, i live sono ancora molto episodici, pochissima gente fa i live veri e propri, Però sì, sai che molte di queste, molte pagine importanti sono nate nei gruppi Facebook, quindi c'era un po' questa dimensione comunitaria. Però sì, ci si scrive, quindi è anche un rapporto molto figlio dei tempi, per cui magari si chatta più che vedersi, però quando ci si vede si crea un senso di fratellanza, perché poi ci sono delle cose che accomunano tutti, quindi tipo la vergogna intrinseca.
Certo. Fratellanza, però... ma anche rivalità?
Sì, sì, perché c'è quel discorso lì, ad esempio, del appunto dell'aspetto quantitativo che ti rovina, no? Del vedere l'altro c'ha più seguito, quella e roba lì.
Quante memer ci sono?
Le memer donne, secondo me, sono le più forti, i più forti memer italiani sono due donne, secondo me. Sono Crudelia Memon,
che salutiamo.
Che salutiamo, e Vabbè Raga, che salutiamo. Vabbè Raga, salutiamo. È una poetessa, poi non è oltre il concetto.
E ma in percentuale quante?
Però sì, è più maschile.
È più maschile.
Vabbè, ma anche la stand up.
Anche la stand up è tragicamente più maschile. Sì, se vai agli open mic di solito 8 a 2.
Cioè, poi ci sono dei luoghi o delle frange che fanno magari appunto open mic e stand up femminista, sì. A Roma anche. Però appunto mi sembra molto separato, cioè come le Olimpiadi maschili e
sì,
femminili.
Se fai la serata, che ci stanno pure serate solo femminili molto belle, sì. A me pure là piace pensare che dovrebbe essere tutto insieme, però facile parlare.
Perché c'è una serata che ha un triangolo rovesciato al neon,
che si chiama in un modo
sfondo.
Un po' volgare, non c'è tipo una serata che si chiama solo fregna, tutta fregna.
Può darsi, c'è tanta fregna.
C'è tanta fregna, una cosa così, sì.
Meno male che c'è fregna.
Meno male che c'è fregna.
Quello era il nome. Però appunto ha una, cioè, ha una caratterizzazione femminile molto molto forte, cioè parlano di tematiche femminili o delle tematiche della comunità queer, o cioè comunque sono iper specifiche. Ma perché c'è del sessismo interno alla stand up? Perché
secondo me, vabbè, sì, c'è del sessismo interno nella società e quindi anche nella stand up. Secondo me c'è anche, ci sono delle aspettative distorte sia da parte dei comici e delle comiche, sia da parte del pubblico, quando si va a un open mic, e ti aspetti spesso di sentire una cosa greve e trasgressiva, e poi invece quando vai a un open mic ti accorgi che magari se una cosa è solo greve e solo trasgressiva non ti fa ridere. E quindi secondo me si tende un po', cioè capisco la tendenza a dire ok, io c'ho il pubblico mio e quindi faccio monologhi per il pubblico mio, voi c'avete il pubblico vostro, e a un certo punto il pubblico diventa tutto uguale e quindi i monologhi si devono diventare giusti per tutti i tipi di pubblico, e anche i comici devono diventare giusti per tutti i tipi di pubblico, e usciti dal livello open mic o comunque andando a serate un minimo di qualità dove il pubblico sa cosa va a vedere e non va proprio allo sbaraglio, secondo me questa distinzione crolla completamente e restano i comici con i monologhi. Se il monologo funziona, funziona per tutti.
No, perché il, cioè, nel senso, poi c'è sempre un po' anche il problema, no, non il problema, però la tendenza che quello che fanno gli uomini va bene per tutti e quello che fanno le donne va bene solo per le donne. Cioè questo potere neutralizzante che ha il genere maschile di essere universale e relatable a tutto il genere umano, perché alla fine parlare degli uomini con la U maiuscola, cioè parlare dell'umanità, vuol dire parlare degli uomini.
Sì, sì, moltissimo c'è questa cosa, e anche su internet, nei monologhi che si mettono su internet, mi sembra a me, ma non solo nei monologhi, anche nel podcast, c'è una percentuale molto più alta di insulti gratuiti se l'ospite del podcast è donna. Cioè, e c'è una percentuale molto più alta di critiche in generale se chi mette contenuti è donna, per il sessismo della società di cui parlavamo prima. Quindi sì, è più difficile, penso sia più difficile superare lo scoglio iniziale di entrare in un mondo maschile e con un pubblico maschile, anche su internet maschile. Non ho soluzioni.
Beh, meno male,
alla problematica,
perché
sennò
sarebbe
del sessismo.
Parliamo del problema della stand up femminile con due uomini.
Sì, sì, non ho soluzioni.
Mi pare fosse. Forse Crudelia Memon che c'aveva aveva postato questa immagine di un commento in cui c'era uno che diceva no, ma Crudelia Memon sono quasi sicuro che non sia una donna.
Perché fa ridere.
Perché, esatto, quindi, ma tra l'altro anche un nome femminile, quindi era ancora più assurdo che... non venisse, non fosse concepibile, ecco.
Giulio diceva appunto di aver di incontrare Memer alle serate live, e io uno dei motivi per cui facevo gli open mic era anche per vabbè, se dico così veramente è una roba traccia, cioè, sto andando
vai, vai, ormai l'hai detto, ormai l'hai detto.
Nella pornografia del dolore, no, per trovare un amico. Il problema è che erano tutti tendenzialmente persone molto più grandi di me che facevano questi open mic, ed erano sempre ubriachi, quindi era anche difficile avere una conversazione.
Devi trovare un amico, mica un astemio.
No, 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 ma sono d'accordo, però è, cioè, fare amicizia con un 55enne ubriaco che ha delle tendenze misogine è un po' difficile.
Non dirmelo, guarda, non me ne parlare.
Per una sera può essere divertente.
Sì, no, ma divertentissimo.
Sera, anzi, forse è il miglior amico che puoi trovare per quella sera.
Esatto,
basta.
Esatto. Però anch'io avevo questa l'idea di andare a una serata, trovare degli amici che fossero aspiranti comici come me, perché pensavo a, non dovrei citarlo, tipo Chris D'Elia, Brent Morin, che erano andati entrambi al Comedy Store a fare una serata, si erano conosciuti lì, erano diventati amici, poi facevano il podcast assieme. Cioè, anche di costruire un po', anche in BoJack Horseman, cioè c'è lui che incontra il suo amico con cui scrive la serie a una serata open mic, quindi cioè l'idea di creare, anche un'idea di creare comunità. E questo è un po' per, diciamo, lisciare il pelo a Daniele, però cioè tu con Stefano, con Luca, cioè tutta roba fresca, il fatto di aver comunque vitalizzato dei locali romani e una scena romana è un merito, perché hai creato, cioè diciamo, voi avete creato la scena di stand-up comedy che prima sostanzialmente esisteva, ma esisteva per una nicchia e non aveva ancora fatto il boom che ha fatto adesso. E secondo me anche le pagine meme un po' sono state
anche
su
tu non male, esatto.
Andiamo anche dal nostro altro ospite, non trascuriamolo.
Sono qui.
Come se fosse sullo stesso binario, perché io pensavo alla Kanye West, che poi è scomparso, però anche appunto a te o a tutte le pagine che orbitavano intorno a, appunto, poi Crudelia Memon mi viene in mente perché è forse la pagina che ha fatto più successo.
La Kanye West è anche donna, tra l'altro.
Esatto, esatto. No, appunto, sono due fenomeni che sono un po' esplosi quasi nello stesso momento, perché io penso a Crudelia Memon, la Kanye West, a te, ma tantissime pagine che orbitano, cioè che si conoscono quasi tutte perché si ripostano così, cioè creavano proprio comunità, e così i comici, cioè tutti i podcast che hanno fatto veramente tanto successo post-Covid. E no, appunto, io non so dove sto andando bene con questa
la compagnia, cioè il farsi compagnia, cercare un amico. Beh, sì, cioè,
quanto la comunità aiuta a fare scena, comunque.
Ah, in quel senso.
Sì,
in
cioè,
quel...
il fatto di essere amici tra i comici, secondo me, ha aiutato molto.
Non so se voi avete un sindacato, però noi Memer dovremmo avere un sindacato, perché abbiamo un padrone cattivissimo, che è Zuckerberg, che non ci paga, perché noi forniamo materiale, facciamo comunque girare un po' l'economia, che poi non è economia, sono like, quindi è niente. Però vabbè, a parte gli scherzi, noi tutti riscontriamo dei problemi, però è più difficile unirsi perché siamo geograficamente lontani, mentre nella stand up, che c'è più la dimensione del live, magari voi appunto Roma più...
Sì, da noi c'è molto la... Noi appunto quello che tu volevi fare io l'ho fatto, nel senso che quando sono andato al primo open mic ho incontrato tu, Michela Giro, Stefano Rapone, Luca Ravelli, ci siamo tutti conosciuti a quell'open mic che tutti volevamo provare a fare.
Che dov'era?
Era in un locale a Colleoppio, che adesso non fa più stand up. Caffè.
Ok.
L'Oppio Caffè, che adesso non fanno più stand up, non credo neanche che sappiano che hanno creato un piccolo movimento, non credo gli interessi. E sono molto antipatici, questo. La possiamo tenere per qualche minuto. Tanto non sentiranno, cioè nel senso proprio non gli interessa. Però quindi sì, quella cosa della comunità c'è un sacco, c'è negli open mic, c'è nelle varie città. È pure bello vedere che vai nelle città e ti esibisci in un locale e ci stanno i comici di quella città, i comici e le comiche, che sono effettivamente di meno, però ci sono sempre questi nuclei di persone, di ragazzi e ragazze che sono, come dici tu, anche non necessariamente giovanissimi, che provano a fare roba e si creano queste bande di matti che provano a fare stand up. E poi la stand up comedy, i primi anni che le fai, non è mai un lavoro, cioè lo fai solo per provare a mettere insieme dei monologhi e divertirti e non essere solo terrorizzato, e quindi fare quella roba è un po', cioè, un hobby un po', po' malato, però è bello che si creino questi gruppi. Sei stato sfortunato che non hai trovato il tuo branco, sei un branco con un solo lupo e non hai trovato il tuo branco.
Così sembra molto
trovato?
Più figo di quello,
quello che
in realtà
ti ha insultato perché gli hai rubato la
esatto
la
lui poteva essere un grande amico esatto.
Poi mi dici chi è.
Va bene, no, anche Abbattute, che è uno dei programmi che io vedevo appunto, sembra che sia successo tutto nel 2019, però non è vero, sempre nel 2019, che mi sembrava proprio che tra i comici, poi magari in realtà era finto, cioè vabbè, siete stati molto bravi, ci fosse veramente comunità, e che un po' il fatto di non avere un programma tipo SNL che li lancia negli Stati Uniti, quindi magari puoi fare lo scrittore comico, poi diventi un performer comico o direttamente fai il performer comico, il fatto di avere una comunità, quindi i comici comunque si invitano nei podcast anche se l'altra persona magari non è molto famosa, abbia aiutato molto a creare dei fenomeni e trovare uno spazio per la voce magari a persone che ci avrebbero messo molto più tempo, però magari è una mia idea totalmente.
No, sono d'accordo, cioè se fossimo stati tutti da soli non saremmo andati da nessuna parte. Che anche quando io ho cominciato c'era tipo Satiriasi e Edoardo Ferrario, queste erano le persone che facevano stand up in Italia, bravissimi a farlo, però lo facevano solo loro, e poi invece siamo diventati abbastanza, anche contemporaneamente grazie a YouTube, a Netflix, in giro per l'Italia, per riuscire a creare una rete che è stata fondamentale, cioè senza quella roba non avremmo fatto niente. La cosa triste è che quando poi diventa il tuo lavoro invece ridiventa una cosa proprio sola, perché non vai più nei locali, vai tu a portare il tuo spettacolo in giro per l'Italia, sei da solo in treno, da solo sul palco, da solo in albergo, e il giorno dopo la stessa cosa, e quindi perdi un po' il polso, diventi un po' un memer,
no. Infatti io sono abituato a viaggiare, sono abituato alla solitudine dei treni perché vengo dalla solitudine della cameretta, quindi
Però anche i memer lo fanno molto, secondo me, il fatto di ripostare, cioè io ho conosciuto tantissime pagine meme perché c'era un memer più grande che la ripostava,
oh, sì, sì, sì.
E io dicevo, ah, questo proprio incontra il mio gusto.
La benedizione, che arriva la benedizione del venerabile maestro, che poi la cosa bella è che sui social i tempi sono estremamente rimpiccioliti, quindi uno diventa tipo un'autorità, un venerabile maestro dopo 2 anni, dopo 3 anni, no? E quindi... E sì, tra l'altro esisteva una forma proprio istituzionale che era quella della collabbo, che esiste ancora la collabbo, che prima conveniva da un punto di vista proprio dell'algoritmo, perché era una cosa figa aveva fatto Instagram, questa cosa delle collaborazioni, perché venivano molto spinte, molto esaltate, e quindi tu avevi l'occasione di vedere questa gente che si metteva e faceva meme a 4 mani, incredibili, eccetera. Dopo un'esplosione di queste collaborazioni, adesso invece non sono più incentivate dall'algoritmo, e quindi dici, vabbè, una cosa bella c'era.
Sociale, veramente.
Era nata una cosa veramente di condivisione, i social che sono nati in teoria per la condivisione, però adesso i social stanno diventando un'altra roba, e quindi la condivisione è già un'era precedente, forse.
Va bene. Noi ci lasciamo, non volevo essere così tipo mamma che dice che è pronto, basta giocare, avete rotto il cazzo nella sua tavola. E niente, vi volevo ringraziare.
Grazie a voi.
Grazie ragazzi.
E niente, ci sentiamo settimana prossima.
Ciao.
Ciao.